Trentino Volley in FM. DJ per un giorno.
Un crogiuolo di ospiti oggi in questa nostra mattinata. Cala Lauretta, a te l'onore di presentare il nostro ospite,
ci ha lasciato il dottor Michele Pizzinini per tornare la prossima settimana ovviamente, ed è arrivato invece un atleta, Matteo Burgstaller, centrale della Trentino Volley, oggi DJ per un giorno. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao Matteo, bentornato.
Ciao Gabri.
Insomma, ormai diversi anni che vieni a trovarci.
Sento più a mio agio qua che al palazzetto.
E non esagero.
Allora Matteo, iniziamo con cosa?
Beh, direi che domanda che non ti ha mai fatto nessuno, immagino. Tu quest'anno all'interno del gruppo sei quello con più esperienza.
Ah sì?
Che è un eufemismo.
Nel senso,
sì.
Anagraficamente parlando,
di dire la verità.
Come ti senti? Nel senso, sei considerato un po' quello a cui chiedere i consigli?
Fortunatamente
oppure...
la mia età mentale è molto inferiore alla mia anagrafica, quindi mi trovo abbastanza a mio agio.
Quello che capita a Gabriele sempre, effettivamente.
Ah, vabbè, l'importante
però,
è vivere bene.
Spesso sono due mestieri comunque divertenti, da privilegiati, il nostro e il suo.
Certo.
Perché comunque Matteo fa il mestiere che sognava di fare da ragazzino e lo fa a alti livelli, e noi ma i nostri sono alti livelli non perché siamo bravi noi, ma perché ci piace farlo in questo posto. Può rispondere comunque se vuoi.
Non volevo interromperti, sembrava bellissimo. No, hai ragione, sono un privilegiato, alti livelli. Hai dimenticato di dire nella mia città, a casa mia, con la squadra che è quasi una famiglia, insomma, non esagero, insomma, a definirla così. Quindi è proprio il top. Non
e quindi tu
altro.
Sei un po' il fratello maggiore.
Sì, dai, ci sta.
Scapestrato magari, ma il fratello maggiore.
No, scapestrato forse.
No, nel senso che ha detto che comunque è molto... è giovane, nel senso, nonostante l'età,
ci sono quelle pause di imbarazzo prima di dire.
No, trova una frase di senso compiuto?
No, vabbè, allora basta.
Vedi,
no,
vedi,
c'ha ragione.
Vedi,
c'ha ragione.
Vedi che permalosa? Da quando c'ha due gemelle.
Ah, beh, ci credo.
A proposito, caro il mio Monello, io ho avuto, lo dico pubblicamente, tanto non c'è nulla di. Ho avuto l'onore di essere al matrimonio di Matteo l'anno scorso. L'altra giornata molto chic,
bellissima.
Molto chic,
anche grazie a te.
L'abbiamo suonato, sì.
È stato proprio bello.
Bella moglie che conosciamo. E adesso? E qua fa figli tutti come i conigli. Nel senso, tra poco arriva il figlio di Max.
Di Max. Sì. Domenica scorsa è diventata mamma mia sorella.
Ah, sei zio, intanto sei
auguri.
Zio.
Esatto, sono zio.
Fai un po' di pratica prima o...
Guarda, è faticoso vivere la vita, la viviamo giorno per giorno e decidiamo giorno per giorno quello che ci va di fare, a me e Ale, insomma, quindi l'importante è essere felici, no? Poi
provare perlomeno.
Puntare alla felicità. Poi c'è una frase bellissima che ho letto sul casco di Jenson Button, pilota che si è ritirato domenica: la ricompensa è il viaggio. La ricompensa,
certo,
è il viaggio. Certo. Cioè, tu puoi tendere per qualcosa, però alla fine la ricompensa è come ti senti finché punti qualcosa.
Io la felicità la trovo un traguardo enorme, mi accontento del colesterolo basso. Per adesso rimango.
Piccoli target alla fine, messi tutti insieme.
A me dormire 2 ore a notte.
Non ti fa spaventare.
Finché faccio questa vita è veramente difficile. Poi per il domani ci sarà sempre tempo per parlare e discuterne.
Una domanda che nessuno ti ha mai fatto. Tu hai parlato. Oggi l'incipite è questo.
No, oggi è il life motive è questo.
Tu hai detto che lavori nella tua città, che è bello tutto quanto, però tu, non, per esempio, mi hai sempre detto che a Padova ti sei trovato benissimo.
Cioè, in tanti posti, fortunatamente.
Sì, esatto, c'è questa adattabilità, che si dice che noi trentini, mal del campanile, lontani da casa, piangiamo, ma non è vero.
Allora sì, conosco tanti trentini così, io non sono un trentino così, senza ombra di dubbio. Come non lo è Alessandra, mia moglie, insomma, ci piace girare, vedere nuovi posti. È forse più limitante vivere sempre nello stesso posto, essere più a contatto con città multinazionali come è stata Milano l'anno scorso. È stata un'esperienza meravigliosa dal punto di vista extra pallavolistico. Vabbè, che è stato un anno storto, non sto qua a dirlo o a spiegarlo, insomma, è stato abbastanza evidente.
Però, lo diciamo fra me e te, sembra strano, sembra che l'anno scorso non sia esistito. Cioè, sei tornato quest'anno, è come se l'anno scorso non fossi neanche andato via.
Sì e no, dai.
La sensazione che hai avuto...
Banalmente, quando guardo la mia maglia e vedo che non c'ho il mio numero...
Chi te l'ha preso?
No, c'era la preso Tine l'anno scorso, Urnaut. No. E che dire...
L'hai lasciato.
Non sarebbe stato carino tornare e rivendicare diritti.
Ma è così importante il numero? Cioè, siete legati...
Sì.
Io se lo dico fuori, posso dire, visto che abbiamo vinto domenica, ho detto una cosa che se per caso avessimo perso, Solé mi menava.
Me l'ha raccontata lunedì.
Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
Sì, sì, cosa hai detto, Gabri?
No,
cosa hai combinato?
Franz mi ha mandato via messaggio il nome dell'MVP. Eravamo
che era un MVP sostanzioso domenica.
Porca miseria, uno smartphone di un certo livello. E allora, pensando di farlo contento, gli faccio, oh, Seba, hai vinto l'MVP. E lui mi guarda, ma non abbiamo ancora vinto la partita. Ah, sì, ma l'hai vinto lo stesso.
Esatto, mancava poco alla fine eventuale della partita, però non è finita lì poi.
Abbiamo perso il partito, porca miseria. Perché poi siete superstiziosi. Questa, non so.
Vabbè, il giocatore lo è. E se non proprio a livello di superstizione pura, come potrebbe definire un napoletano, comunque il giocatore è scaramantico.
Quindi scaramantico, perlomeno, sì.
Quando fai una certa routine, vedi che le partite vanno bene, tendi a ripeterla e viceversa. Insomma.
Anche tu tendi a ripetere questa routine?
Lo facevo molto più quando ero giovane. Poi ti accorgi statisticamente, anche studiando proprio statistica, analisi dei dati, vedi che alla fine non cambia niente, insomma, giochi bene, giochi male. C'era un allenatore che diceva giocare male porta sfiga.
Bella questa, sì, questa sì, è bella.
Lo diceva in romagnolo, io non sono in grado di ripeterlo, però.
Jimmy Connors usava le stesse mutande se vinceva il torneo. Spero che perlomeno le avesse lavate tra un giorno e l'altro.
No, a quello non sono arrivato, ma non conosco neanche gente che è arrivata.
La conosci?
No, okay. Quello no. Quello no.
Parliamo di musica. Allora, hai scelto una canzone bella, molto bella peraltro, di Fibra, Dinosauro. Per quale motivo? Questa è una domanda che nessuno ti ha mai fatto, penso, no?
Beh no, okay. Franz mi ha fatto una domanda sulla canzone, basta, insomma. E... è partita.
No, è arrivato un messaggio.
No, perché non mi sembra che cominci così, però va bene. È una canzone innanzitutto che mi ha fatto conoscere una persona che non c'è più e basterebbe già questo. Sì. Però è una canzone che descrive perfettamente, è perfettamente identificativa del momento che sto vivendo e che mi toccherò vivere nel prossimo futuro, prossimo, non tanto remoto, ecco, quindi... mettersi a confronto con i sogni, le paure, le aspettative, non farsi schiacciare dai sogni. C'è una frase che è il motivo per il quale l'ho scelta anche. Super protetto ed inviolato, la tua vita non ha significato. Quindi...
sembra incredibile che tu sia un giocatore, scusami.
Però non sono un opposto, che tutti dicono che è l'opposto. Quello...
però no, sembra veramente incredibile.
Diciamo, il mettersi a confronto fuori da quella che è la zona, la comfort zone, la zona di conforto. Quindi finché ti rapporti alle stesse cose, alle stesse abitudini, allora sei protetto e tutto. Però... cioè non hai quel pepe, quello che la vita ti poi, quello che veramente ti fa fare i salti di gioia. Quindi che per me la zona di conforto è essere un giocatore. Adesso io obiettivamente sono più vecchio e posso divertirmi. Posso...
come ti ha elegantemente ricordato Laura, certo.
Vabbè, alla fine è sempre più giovane di noi.
Ha reso
comunque
più dolce una realtà che è oggettivamente vera. Quindi comunque se non è tra 5-6 mesi, un anno, due... comunque mi dovrò mettere a confronto con quella che è,
Matteo, finché,
un'altra vita.
Finché gioca, come si chiama, a Piacenza? Dai.
No.
Come si chiama?
Stai parlando di Papi?
Sì, finché gioca a Papi.
Stai, scusa, paragonando, cioè...
io finché Lino trasmette, finché Lino trasmette vado avanti.
Non molli.
Non mollo.
Papi, Tencati sono due idoli, sono due leggende, non si può, non mi paragono neanche lontanamente a loro, quindi...
sentiamo il film, poi ne parliamo.
Guardando il sole, per ogni cosa troverai le parole.
Dinosauro Litfiba, la canzone scelta dal nostro ospite di quest'oggi, che è Matteo Burghi Burgstaller. Ormai i due cognomi si fondono, sia il soprannome che il cognome ormai diventano praticamente una cosa sola. E
stavamo parlando di futuro.
Sì, di futuro, ed è un... mi è piaciuto, a microfono spenti abbiamo parlato, il tuo rapporto con il futuro, perché la vita da professionista dello sport è bella, come dicevi tu, meravigliosa, però può anche dare vita a un disagio una volta smesso.
Vabbè, non ti nascondo che anche a me mancheranno tantissime cose quando smetterò di giocare. E esserne spaventato è comunque una parte importante, insomma. Poi dipende cosa uno fa, non dico negli ultimi anni, però comunque cosa fai negli anni che ti separano. E non mi ricordo chi non consigliava, però insomma mi trasmetteva un pensiero abbastanza positivo. Gli ultimi anni della carriera sono quelli che ti permettono di prepararti al distacco e a cosa farai dopo. Ovvio che uno però non può arrivare a 32, 3, 4 anni e cominciare lì a pensare a cosa fare dopo, no. Devi essere un po' più previdente.
Comunque tu negli anni ti sei portato avanti, hai lavorato tu su te stesso anche in passato.
Sì, sì, sì,
ti sei impegnato.
Allora, fortunatamente non sono mai stato, prima di venire a Trento non ero così impegnato a livello, insomma, di tempistica, perché Trento, Champions League, partita ogni 3 giorni, allenamenti di una determinata intensità anche con altri allenatori, quindi abbastanza limitante, però prima c'era, insomma, la tempistica necessaria e possibile per fare anche altro, insomma. Ho avuto anche buoni consigli, frequentazioni giuste che mi hanno consigliato, magari studia, leggi, fai qualcosa, però è inutile, se non ti scatta qualcosa non è che te lo possono far scattare gli altri.
Beh, intanto portandoti avanti con una bella laurea non è da tutti, eh?
Quello è stato un bel...
una bella soddisfazione, anche perché la frequentazione immagino sia stata un po'...
Ah no, era un macello casuale. Perché allora avrò frequentato 3 lezioni nell'arco di tutta la carriera,
ecco,
e gli esami li potevo fare solo d'estate e anche con determinate fortune, perché io non avevo un calendario pianificato mesi prima, quindi io arrivavo magari a febbraio a scegliere, faccio questi 5 esami, e poi mi succedeva che 2 settimane prima scoprivo che 2 erano lo stesso giorno, uno prima poi l'altro, quindi...
Senti, il lavoro di il sportivo, cioè orari, diciamo, anche una certa, poi sei molto metodico, non esce nulla al caso, poi c'è uno che si impegna, ti ha aiutato nello studio come metodologia?
Non il lavoro sportivo, la mia metodologia in tutto quello che faccio l'ho appresa dai miei genitori, in particolare da mio papà. Io mi ricordo, quando faccio un esempio stupidissimo, quando verniciavamo, dipingevamo a casa, e una delle prime volte che aveva fatto dipingere anche me e mia sorella, noi facciamo le classiche cose, sai, le righe a casaccio.
I creativi.
Esatto, sì, perché dici, vabbè, che tanto comunque è bianco, devo dipingerci sul bianco, cioè che danni posso fare? E mi ricordo mio papà ci diceva, dipingete con metodo, quindi col rullo su, prima una striscia, poi a fianco, poi un'altra. E noi da ragazzini pensavamo, ma cosa dice questo, insomma, con metodo? Poi ti rendi conto che tutte le cose fatte con metodo alla fine sono quelle che riesci a fare meglio, programmi meglio. Ci sono delle cose che non devi fare con metodo, cioè se mi metto a grigliare la carne, non è che sto lì a vedere 35 secondi, poi giro, poi prima una, poi l'altro, però... Nello studio, nella pianificazione, sì, aiuta.
Anche se nella cucina sei molto attento e preparato.
Attenzione.
Forse ho fatto l'esempio sbagliato. Dici?
Attenzione. Invece parliamo alla fine della partita, se no Franz Segala mi va in depressione. E allora, domenica andate a Molfetta.
Sì, sono preparatissimo. Andiamo a Molfetta.
Metodologia geografica.
Sì, 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 sì.
Perché l'ultima partita dell'andata...
Sì.
Se ci sono vari incastri, si finisce primi, secondi o terzi, ma è così, è importante finire in testa, no?
Allora, nelle prime 4 è molto molto importante per le...
Che già ci siamo.
Per gli incastri poi della Coppa Italia. E ovvio che finire prima sarebbe un coronamento, insomma, di quello che è stato il percorso intrapreso dall'inizio, insomma, con tutti i cambi che ci sono stati. E renderebbe felici, e potremmo anche usarlo poi come energia positiva per il proseguo.
Come energia positiva, fantastico. Domenica ti ho visto in panchina, perché sei infortunato, giusto?
Sì.
Ma come stai adesso?
Benissimo.
Ah, stai bene?
No,
proprio?
No, sono in ripresa, dai. Sì, sì, sono nelle mani del miglior professionista italiano, che è Davide Lama, quindi...
Con cui dividi anche, passione per il cibo giapponese.
Mamma mia, sì, sì, anche quella, sì, sì.
Non
solo, siamo molto amici.
Scafanate delle navi...
Appena riusciamo andiamo, sì, sì.
Non tantissime, Angelo, tranquillo, non tantissime.
Sanissimo, pesce crudo, perfetto.
È riso e pesce, esatto. Ragione lui, in grandi quantità.
Però ti avevi visto fare un lavoro strano, cioè avevi in mano uno smartphone, cosa avevi?
La replica del Gran Premio di Formula 1. Veramente. No, ma quello che fanno, che in genere fa il secondo allenatore, guarda le azioni appena successe in una leggera differita, in genere 3-5 secondi, per permettere insomma di vedere meglio aspetti positivi e negativi insomma della squadra o degli altri o di noi insomma.
Poi quelli che dicono il pallavolo è uno sport semplice, chiedete a un giocatore come funziona la semplicità. C'è una marea di difficoltà.
No, la pallavolo non è semplice.
Non è affatto semplice. No.
Infatti persone straordinariamente dotate di intelligenza come Bira, faccio un esempio, sono arrivati ai livelli di eccellenza e ci rimangono, anche se poi negli anni comunque fisicamente paghi un po' lo scotto.
Però subentra anche l'esperienza.
Sì, l'esperienza è il...
C'è meno irruenza, c'è meno ignoranza. Se vuoi, quello lo puoi spaccare il mondo.
Sì, quello è vero, però se le cose le capisci, cioè non è che ho conosciuto giovani anche molto dentro a questi meccanismi, indipendentemente appunto dall'età.
Io devo dire, starei molto più tempo a parlare con Matteo, perché è un ragazzo molto intelligente, molto, e che si mette sempre alla prova, e questo mi piace molto di Matteo, non si mette sempre in discussione. Però ahimè c'è Francesco che vuole dire dell'autostrada tra poco e quindi che è il suo hobby. Grazie a Matteo Burgstaller.
Se mi chiami Matteo un'altra volta, però comincio a girarmi a cercare qualcuno.
Chi è?
Nessuno mi chiama Matteo.
Vabbè,
nessuno, veramente.
Ormai sei Burghi,
a casa non si dice, i miei genitori mi chiamano Teo.
A casa
è Cici Pucci.
Cici, Cicciolotto, una cosa del genere, Pisellino no, mai.
Diverso, però il tenore è quello.
Siamo lì. Sì. Grazie, un abbraccio.
Grazie
a voi.